Beh, io ringrazio veramente senza retorica Giovanni Bianchi e il Circolo Rossetti di Milano, tutti presenti, Don Luigi per aver accettato di venire qui, per l'occasione che oggi mi viene data. Introdurre Don Luigi Ciotti in modo che sia reso lui il giusto merito per quello che fa e per quello che rappresenta non è cosa facile. Innanzitutto è necessario sottolineare che gli iscritti ai quali oggi si fa riferimento rappresentano non tanto o non solo una raccolta di saggi specialistici sulla materia sociale che Luigi Ciotti ci ha offerto in questi anni sotto la forma di articoli apparsi su alcune riviste. Semmai essi sono il precipitato del suo sentire individuale, bagliato però alla luce della fede di una non comune sensibilità umana, di quelle storie borderline di uomini e di donne che l'università della strada, come da lui definito il contesto dove costantemente si trova ad operare, offre appunto ogni giorno a Don Luigi e ai suoi collaboratori. Ma di questa sua particolare visione del mondo, certamente non prevalente, ne abbiamo già avuto una chiara sensazione anche noi del Dossetti. L'anno scorso siamo infatti stati da lui sollecitati a non aver paura delle mele marce, che era poi il testo che l'anno scorso è stato qui analizzato, cioè di coloro che nella nostra società del benessere si trovano invece in condizioni di disagio. Anzi, di considerare queste condizioni prioritariamente come le condizioni di persone e non di problemi, e anche questo è il titolo di un testo di poco successivo a quello che precedentemente citavo, ponendo così il centro dell'attenzione sull'aspetto pregnante della relazione ontologica e asseverando nel contempo il valore intangibile della persona. Per cercare di dipanare il tema di oggi può essere utile definire preliminarmente il perimetro, naturalmente se esiste, che include la categoria dei deboli in Italia, e poi di verificare se da questa condizione di debolezza sussistano i presupposti per esprimere anche una certa forza, anche se sarà certamente più esaustivo in seguito con Luigi Ciotti, che come sappiamo è il fondatore del gruppo Abele. In questa parola etimologicamente è contenuta la parola debole. Se consideriamo le tematiche ritorsive negli scritti di Ciotti, le realtà cosiddette di strada sono indubbiamente prevalenti. Così prendiamo coscienza delle diverse storie di persone spesso invisibili, senza nome, senza diritti. Sono le storie legate alle dipendenze da sostanze, alla prostituzione, al carcere, ma direi soprattutto al dopo carcere, alla malattia, e anche qui con particolare riferimento ad alcune tipologie di malattie, AIDS, malattia mentale. Però apprendiamo anche che sono da ricomprendere in questa categoria di debolezza anche quelle condizioni che a prima vista sembrerebbero escluse dalle opzioni, diciamo così, di riconosciuto disagio. Sono quelle generate dall'eccessiva precarizzazione del lavoro, che sta creando una forma di vita flessibile per moltissime persone. Le storie ordinarie di vita precaria, che è il titolo di un articolo, non riguardano perciò fenomeni di devianza in senso stretto, ma sono invece il vissuto di persone che sono apparentemente integrate e che invece, a causa di una serie di lavori a termine, si trovano imprigionate in una vita che diventa quasi appunto una vita a scadenza, quasi essa fosse assimilabile a un prodotto commerciale e per giunta deperibile. C'è una parola che viene utilizzata come giustificazione delle dinamiche che riguardano la mutazione delle società avanzate, e questa parola è globalizzazione. Sono stati versati fiumi di inchiostro su di essa, tanto che è possibile attribuire alla globalizzazione una funzione, diciamo così, catartica dei recenti fenomeni di trasformazione antropologica. Se la globalizzazione, intesa però come apertura a livello planetario dei mercati, ma in un contesto di regole condivise, di maggiore mobilità individuale, di libera circolazione delle informazioni. A questo proposito, le nuove tecnologie, internet, sono un'opportunità. Questo stesso lavoro è stato fatto utilizzando queste possibilità, però, come sappiamo, sono ancora a disposizione di uno stretto numero di persone e poi sussistono ulteriori limitazioni. Ma dicevo, se questi sono una selezione limitata dei possibili effetti positivi della globalizzazione, sovente invece le dinamiche impresse da potenti gruppi di livello planetario sono causa invece di impressionanti lacerazioni sociali, che sono quelle a cui fa riferimento il corso di formazione. Così capita che il lavoro in Italia possa essere sotto il costante ricatto della minaccia di delocalizzazione delle attività produttive in aree del pianeta dove è più favorevole la remunerazione della manodopera e anche esiste un più contenuto livello di esigibilità dei diritti. Ecco, questi fatti, oltre a determinare deludenti percorsi di vita individuale, sono però anche causa di privazione per il nostro paese, per l'Italia, di quelle forze positive, professionalmente preparate, che sarebbero in grado di dare un contributo e di migliorare la vita di tutti noi. Questa infatti è una potenziale forza ridotta però ad uno stato di debolezza. Alla luce di queste considerazioni appaiono anche parzialmente realizzati i principi costituzionali. Non basta infatti che essi siano chiaramente declarati nella Costituzione, è necessario che siano esigibili nella vita quotidiana di ogni giorno. Paradossalmente, e uso le parole di Don Luigi Ciotti, dalla diffusione degli squilibri sociali, politici, economici e culturali innescati a livello mondiale dalla globalizzazione, sono favorite invece le organizzazioni criminali, quelle 10, 100, 1000 mafie costituenti ormai un sistema di mafia globale. Certamente questo aspetto è messo in secondo piano quando si carica sulle spalle delle persone che sono soggette all'immigrazione clandestina o all'uso di sostanze stupefacenti questi problemi. Il lavoro di divulgazione di Don Luigi Ciotti contribuisce invece ad abbattere molti degli stereotipi consolidati su questa materia. Ad esempio attraverso l'acquisizione della consapevolezza che la criminalità organizzata non è un fatto localistico, specialmente italiano e riguardante alcune regioni del Mezzogiorno, ma è appunto un fatto mondiale. Oppure nell'esigenza di mettere in luce i volti molteplici e spesso insospettabili delle mafie. Così è comprensibile la considerazione che quando a qualsiasi latitudine ci si trovi i diritti elementari non esistono o sono ridotti a favori, e beh, lì ci sono le condizioni oggettive affinché possano instaurarsi relazioni di tipo mafioso. Inoltre, in alcuni contesti dell'attuale sistema economico mondiale sussistono evidenti coni d'ombra, dove il confine tra lecito e illecito diventa oggettivamente difficoltoso da tracciare. Può sorgere allora la domanda se questo non sia altro che una delle manifestazioni della faccia meno presentabile, oscura, da negare perché illegale, del modello economico mondiale, che pone sul mercato qualsiasi cosa sia oggetto della dinamica domanda e offerta, tra l'altro in un continuo sovrapporsi di ambivalenze di significati. Certamente tutto questo è favorito da una società atomizzata, dove i legami sociali sono deboli e dove in definitiva tutto ha un prezzo e nulla più un valore. Certamente è anche appropriata l'osservazione a proposito della necessità di una politica, diciamo così con la P maiuscola, che possa e che sia in grado di governare questi processi. C'è bisogno di questa politica proprio per non lasciare l'onere del farsi carico dei temi sociali sulle spalle della carità dei singoli, sostituendo così una questione centrale di diritti mancati con la più facile soluzione puntiforme di qualche caso isolato. In questo senso anche una certa gestione mediatica dei temi sociali contribuisce a un basso profilo di spettacolarizzazione del dolore e del disagio, da trattare solo in certe occasioni e secondo certe convenienti angolature, e soprattutto quasi mai sospingendo l'analisi fino al punto di andarne a identificare le cause che determinano queste dinamiche. Un approccio poi dei temi sociali non limitato alla sola repressione sarebbe persino suffragato da un possibile risparmio economico, a patto però che si spostino le risorse dai capitoli che fanno riferimento a una massiccia blindatura del territorio a quelli che invece prevedono adeguate forme di accompagnamento sociale. Invece, come sappiamo tutti, il malcontento è costantemente cavalcato in maniera opportunistica in politica. La cosiddetta tolleranza zero ne è la sua mission ispirativa. Mentre l'orizzonte basso dell'educare e non punire, che ricordava anche prima Giovanni, e che era, se non erro, un orizzonte di senso usato dal gruppo Abele inizio anni 90 per quanto riguarda il tema della tossicodipendenza. Dicevo, l'orizzonte basso dell'educare e non punire sembra un principio fuori dal tempo, insomma una cosa da anime belle e soprattutto poco remunerativa in termini di consenso elettorale. Ma eludere la distinzione reale tra comportamenti illeciti e persone che li compiono e provvedere solo alla massiccia criminalizzazione crea le permesse per acuire i conflitti sociali e non certo per risolverli. E allora questa impostazione può determinare un pericoloso consolidamento di una certa divisione sociale tra un gruppo ristretto di cittadini superprotetti, un'altra fetta, diciamo così, in un certo senso al servizio della prima, e un ultimo nutrito gruppo di risulta da consegnare direttamente alle varie discariche sociali, che poi si chiamano ospedale, carcere, quartieri ghetto. D'altro canto è anche necessario sottolineare che il livello di sviluppo di un paese, ma direi anche e soprattutto di civiltà, non si misura solo in termini di aumento percentuale del prodotto interno lordo, ma specialmente anche si misura sulla qualità delle azioni finalizzate all'inclusione sociale delle fasce marginali. Luigi Ciotti disvela, come dicevo, l'universo delle debolezze umane che appare alquanto variegato. Esso contempla sia gli ambiti consolidati del disagio, ma anche altre e nuove condizioni. Si diceva prima dell'eccessiva precarizzazione del mondo del lavoro, ma si potrebbe anche citare il contesto di enorme solitudine che avvolge molte persone e non sempre un solo anziano nelle nostre città. Luigi Ciotti parla con pervicacia nei suoi scritti della enorme solitudine delle giovani generazioni, esorcizzata spesso con l'abuso di sostanze, ma anche il cardinale Tettamanzi qui a Milano recentemente ha sottolineato con forza la drammaticità e l'urgenza di questo tema. Provando a esplicitare il concetto con una metafora geometrica, se il perimetro che include la categoria dei deboli esiste, ma onestamente non penso che questo perimetro esista, esso non è un unico poligono, una specie di recinto dei reietti, ma è verosimilmente una condizione comune purtroppo a molte, a tante persone. Qual è allora la forza dei deboli? Sembrerebbe questa proposizione una contraddizione di termini, una specie di ossimoro. Può essere forte chi è invece in una condizione di debolezza? Una certa teoria che però è entrata a far parte dell'immaginario collettivo indurrebbe a pensare che nelle società avanzate le possibilità di successo, intendendo però con questa parola prevalentemente il raggiungimento di un elevato livello economico, che si trasforma poi però in una maggiore considerazione sociale, e sembrerebbe che queste condizioni sono alla portata di chiunque. Secondo questo punto di vista, tutti gli attori che prendono parte alla grande corsa della vita hanno le stesse potenzialità. Se questi fatti non accadono è a causa di precise responsabilità dei singoli. Sappiamo bene che questa condizione, questa rappresentazione è ben lontana dal fotografare la realtà. Il self-made man corrisponde invece a una pletora di persone che, proprio per usare un eufemismo, non ce la fanno. E certo non a causa della loro insufficiente volontà. E poi non parlare delle regole che governano o dovrebbero governare questa grande corsa. Infatti il contesto italiano è un contesto prevalentemente familistico, orientato al mantenimento dello status quo, che però ha come contropartita, ma solo per fare qualche esempio, la fuga dei cervelli all'estero, un mondo del lavoro sempre più asfittico e precario, la scarsa propensione all'innovazione, la mobilità sociale molto, ma molto limitata. Tra l'altro è anche evidente che non tutti gli attori partono dalla stessa linea di partenza. Ecco, questa è quasi un superamento in chiave individualistica di quegli ostacoli di ordine economico e sociale, quelli del noto articolo 3 della Costituzione, che lì però sono messi in carico alla Repubblica e non come compito specifico dei singoli cittadini. Pertanto, estremizzando, colui che, utilizzando le possibilità concesse dal sistema, risulta essere forte, se lo merita, e chi è debole anche. Don Luigi Ciotti invece indica alcuni orizzonti di senso che permettono di uscire dalle secche di un facile conformismo omologativo e ad avere il coraggio di sentirsi inadeguati, che è appunto il titolo di un articolo. Uso sempre le sue parole: a prendere le distanze da quella realtà in cui le merci sostituiscono le persone e il senso della vita dipende da quello che hai e non da quello che sei. Insomma, il modello di sviluppo può presentare come effetti collaterali quegli aspetti deteriori che in qualche modo si enumeravano prima, ma a questo proposito esiste, come sappiamo tutti, una forza fisica e c'è però anche la forza delle idee, dei pensieri, degli ideali, che spesso traggono anche sostegno dalle personali convinzioni religiose. Evidentemente Don Luigi Ciotti fa riferimento principalmente a quest'ultima tipologia di robustezza individuale che può diventare il segno di tantissime persone. Le sue riflessioni muovono verso la ricerca di maggiori condizioni di libertà, di uguaglianza, di giustizia, di esigibilità dei diritti. Infatti nessun uomo o donna nasce inesorabilmente corredato da un suo particolare status di debolezza. Sono semmai le condizioni poste in essere precedentemente e successivamente che determinano il livello di inclusione individuale o il permanere invece in una condizione di subalternità. E in queste condizioni, se immediato da comprendere che chi è prigioniero delle dipendenze, delle tante dipendenze, ma prima liberato da questa schiavitù, è però nel successivo passo da compiere che si può compiere appunto la vera sfida di questi tempi. A questa sfida possiamo dare un nome, e questo nome è conoscenza. Conoscere quindi per scegliere liberamente, conoscere per esercitare i propri diritti, conoscere per poter meglio partecipare ed anche per appassionarsi. È un percorso naturalmente che non va sperimentato individualmente, ma è un percorso che matura collettivamente. In un certo senso è il sortirne insieme, evocato da Don Milani in lettera a una professoressa, come compito specifico della politica, e nel contempo anche il tentativo di non restare imbrigliati in quell'unico circuito mediatico informativo che ammannisce con produzioni molto facili, che spesso non informano ma deformano, e che col tempo, per usare sempre le parole di Luigi Ciotti, trasformano gli italiani in un popolo di semi-analfabeti. Da questo punto di vista è anche condivisibile la posizione di chi non condanna duramente chi è nell'errore, così come non esalta eccessivamente chi pratica la virtù, se ovviamente la seconda è da incoraggiare, da preferire rispetto al primo. È anche vero che chi cade nell'errore è spesso colui che è in possesso di inadeguati strumenti di interpretazione della realtà ed è quindi più vulnerabile. E quindi in questo senso non può essere fatto esclusivo affidamento solo sul, diciamo così, tritacarne della legge che è fatta dall'uomo per l'uomo, specialmente se debole, e non contro di esso, specialmente se debole. È più utile quindi la ponderazione della giustizia. È certamente utile che il mondo dell'associazionismo, del volontariato, di una certa politica assuma un ruolo fondamentale rispetto a queste tematiche. Per sviluppare azioni di inclusione e non solo compiti da barellieri sociali, rinunciando così alla dimensione istituente dei corpi intermedi e di fatto confermando il modello sociale che genera questi squilibri, invece, che invece dovrebbero essere corretti. Per rendere concreta la possibilità di accesso alle professioni, alle istituzioni, alla politica, anche e forse soprattutto per quelle fasce sociali che normalmente dai consueti processi selettivi ne rimarrebbero invece escluse, perché se questi ruoli sono occupati prevalentemente da persone che sono espressione del ceto sociale dominante, difficilmente poi i diritti dei più deboli saranno riconosciuti. Su questo versante, in conclusione, si apre però anche la enorme questione delle emancipazioni dei più deboli come spinta verso un miglioramento complessivo del corpo sociale, oppure in antitesi come semplice spostamento delle fragilità da un sottoinsieme di persone ad un altro. E in questa prospettiva credo che la testimonianza della vita e dei pensieri di Don Luigi Ciotti rappresenta sicuramente una forza per i deboli, perché è in grado di far emergere in modo propositivo le contraddizioni di un modello sociale che è caratterizzato sì da abbaglianti luci, ma anche da altrettante e forse maggiori inquietanti ombre, e soprattutto perché in fondo è la speranza che nasce da una concezione ostinatamente fiduciosa delle peculiarità umane. Vi ringrazio tutti per l'attenzione.